Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
Buongiorno a tutti e a tutte gli amici di Radio Blu e tu. Io sono Giacomo Gasparetto e oggi leggerò un capitolo di Marcia su Roma e dintorni, un libro di Emilio Lusso. Cercherò di rendere piacevole questo racconto dal profondo valore simbolico, storico e culturale. Buon ascolto. L'impressione che la notizia della mia aggressione produsse in tutta l'isola fu enorme. Un deputato al Parlamento era stato aggredito, isolato e inerme dalla polizia. Tutti mettevano in relazione l'aggressione subita con il discorso d'opposizione al governo pronunziato da me poche ore prima al Consiglio Provinciale. Per un momento sembrò si dimenticasse che era venuta la marcia su Roma. In ogni centro si organizzarono subito dimostrazioni di protesta. La mattina successiva, gli oppositori misero un album alla portineria dell'ospedale per accogliere le firme di quanti avessero voluto attestarmi la loro solidarietà. Il prefetto mi ordinò il sequestro. In città l'eccitazione aumentava. Tutti i negozi furono chiusi in segno di protesta e la popolazione si astenne dal lavoro. Dappertutto si imprecava al fascismo. Le organizzazioni politiche, i deputati, i consiglieri provinciali, si recarono dal prefetto per esprimere le loro proteste. Il prefetto si rifiutò di riceverle. Il generale comandante, la divisione militare, che era stato fra i miei comandanti durante la guerra, venne a visitarmi. Egli intendeva solo esprimere il suo affetto ad un suo antico ufficiale, ma quel gesto, di fronte al pubblico, assunse significato politico. Dai paesi vicini affluivano a Cagliari rappresentanze di combattenti e di organizzazioni politiche. Telegrammi inviati da ogni parte dell'isola rilevavano il generale stato d'animo. Era una marea di antifascismo che minacciava di prendere proporzioni più vaste. Io ero a letto, immobile. Avevo ricevuto lo stesso generale senza parlare. Più tardi fu fatta entrare mia madre, che si era precipitata all'ospedale più morta che viva. Fra i medici vi fu una lunga discussione prima che le consentissero di vedermi. Si era impegnata a non pronunziare una sola parola e mantenne l'impegno. La povera donna si distrusse in lacrime ma non parlò, ma non le fu permesso di stare a lungo con me. Anche la sua presenza, infatti, contribuì ad eccitare maggiormente gli animi. La folla la riconobbe e si abbandonò subito dopo a dimostrazioni più vivaci. La polizia caricò i dimostranti e in qualche punto ne seguirono scontri, ferimenti e arresti. Gli assembramenti sciolti in un luogo si riformavano in cento altri. I fascisti si erano nascosti in case di amici non sospetti o avevano affrettatamente abbandonato la città. Le caserme delle guardie regie erano difese da mitragliatrici appostate. Il prefetto non aveva a sua disposizione che guardie regie, carabinieri e pochi agenti di polizia. Sull'impiego dei reggimenti dell'esercito contro il popolo non si poteva fare eccessivo assegnamento. La situazione poteva diventare gravissima da un momento all'altro. Il duce, informato, corse prontamente ai ripari nell'impossibilità di fare solo affidamento sulla forza e dette istruzioni impreviste. Il contegno del governo mutò di colpo. Il sottosegretario agli interni, onorevole Finzi, mi mandò un lungo telegramma colmo di affetto e di sdegno. L'onorevole Lissia e il prefetto mi presentarono i loro biglietti da visita. Tutto questo avveniva in un sol giorno. Nel pomeriggio dello stesso giorno mi fu annunziata la visita del ministro e del prefetto. I medici in primo tempo si opposero, ma prevalsero le esigenze politiche. Il ministro entrò per primo. Il mio solo pensiero fu di constatare se i sigari fossero tutti al loro posto. Lo seguiva a pochi passi il prefetto. Entrambi avevano un'espressione di intenso dolore. Se avessi potuto parlare, avrei certamente rivolto loro parole di conforto. Il ministro parlò come amico e come rappresentante del governo. Grande era stata la sua amarezza e grande la sua sorpresa. Il governo era immediatamente intervenuto per punire i colpevoli. Io avevo diritto a tutte le soddisfazioni possibili. Bisognava pacificare la città. Io non capii granché di quella visita. Ero stordito e molte parole sfuggivano alla mia attenzione. Compresi, tuttavia, chiaramente che il ministro voleva a tutti i costi la pacificazione della città egli era venuto per fare appello alla mia collaborazione. Quando uscii dalla mia camera, egli appariva commosso. La febbre, però, mi impedì di avere altre visite. Il ministro comunicò subito alla città l'abboccamento avvenuto e mise in rapporto con i miei amici politici. Lo stratagemma cominciava a dare i suoi frutti. Era possibile una pacificazione qualsiasi dopo la marcia su Roma? La pacificazione non poteva essere altro che la sottomissione al potere. A Cagliari fu trovato un modus vivendi. Il ministro convocò per gli accordi gli oppositori e i capi fascisti. Questi ultimi, in primo tempo, erano stati irreperibili. Neppure la polizia era riuscita a rintracciarli. Il ministro proponeva il rispetto reciproco, l'impegno da ambo le parti di cessata di ogni azione violenta. La lotta avrebbe dovuto riprendere liberamente il suo corso legale. Gli oppositori misero delle condizioni: la scarcerazione di tutti i detenuti politici arrestati dopo l'arrivo del ministro e il ritiro della forza pubblica nelle caserme. Senza di che essi avrebbero perduto ogni prestigio sulla città e reso impossibile un linguaggio di pace. Il ministro così accettò, fu redatto un verbale di pacificazione e lo firmarono gli oppositori e i fascisti. Il ministro oppose la sua firma perché il documento avesse maggiore autorità e valore ufficiale. I detenuti politici quindi furono tutti rimessi in libertà. Le guardie regie cessarono di fare servizio d'ordine pubblico e rientrarono nelle caserme. Il giornale fascista deplorò gli eccessi avvenuti per il passato e pubblicò persino un articolo di simpatia per la mia persona. Era dunque la pace. La popolazione riprese il suo lavoro. L'eccitazione scomparve. Attorno all'ospedale continuavano le dimostrazioni per me senza contrasti. La calma rientrava nella vita cittadina. Solo gli elementi giovanili erano stati ostili all'accordo. Essi non avevano fiducia alcuna nei trattati compilati in prefettura, ma anch'essi finirono col cedere alla volontà dei capi. La liberazione di tutti gli arrestati appariva d'altronde come una dimostrazione di buona volontà del governo e di fronte all'opinione pubblica sembrava un grande successo dell'opposizione. Sicché finirono tutti col riconoscere l'utilità dell'accordo raggiunto e la città riprese l'aspetto dei giorni normali. Solo non disarmò e non volle ubbidire ad alcuna autorità l'armata dei ragazzi. Questa armata era un'organizzazione ben singolare, era sorta spontanea e raggruppava un migliaio di ragazzi dai 10 a 12 anni. Il comandante supremo ne contava forse 13 o 14. In gran parte erano figli di operai. Il nerbo delle forze era costituito da qualche centinaio di inqualificabili, quali se ne trovano in alcune città costiere, specie a Napoli, a Livorno, a Palermo. Abbandonati dalle famiglie o addirittura senza famiglia, guadagnano la vita con piccoli servizi alla marina o al mercato e vivono in piena indipendenza, irrequieti e vagabondi. Mangiano in piedi, dormono sotto i portici e si bagnano in mare tutti i giorni anche d'inverno. Per istinto molestano le persone pesanti e dall'aspetto autorevole e giocano a dar fastidio agli agenti di polizia urbana. Si prestano assistenza reciproca e vivono a gruppi, piccole tribù, trascurate dal resto del mondo. Ma quando squillano le trombe di una fanfara di reggimento o battono i tamburi di una città sportiva, si inquadrano senza distinzione di clan e marciano seri e impettiti a passo militare. I loro fratelli sono immortali, da Victor Hugo, dei Miserabili. Le manovre dell'arma avevano inizio nel pomeriggio, all'ora dell'uscita delle scuole. Nei giorni festivi non avevano orario fisso. Nessuno ha mai saputo come si siano riuniti assieme la prima volta. Avevano le loro bandiere e i loro capi. Il comandante generale era un allievo fornaio, il Gravoche della città. Egli si era imposto per le sue qualità personali, ma anche per un elmetto di trincea che, per quanto molto largo, contribuiva a dargli maggiore autorità. Così organizzati, percorrevano le vie della città con mirabile ordine, al canto di inni antifascisti. Più volte erano venuti attorno al mio ospedale e l'allievo fornaio era persino riuscito ad arrivare fino a me, l'autore di un messaggio di stima. La polizia era impotente a dominarli. Non era possibile arrestarli, meno ancora disperderli con la violenza. Si attaccavano alle gambe dei carabinieri e delle guardie regie, ne impedivano i movimenti. Riconquistavano con cariche in massa le bandiere perdute in combattimento e celebravano il trionfo con cori speciali. Assalti delle forze preponderanti si disperdevano rapidi per unirsi in un altro luogo subito dopo. L'autorità, resi vani tutti gli sforzi, ricorse ai pompieri. L'operazione riuscì una volta sola e furono sbaragliati di sorpresa con le pompe dell'acqua. Ma escogitarono prontamente sistemi tattici nuovi, adeguati alla forza offensiva. L'ordine sparso subentrò all'ordine chiuso, con disciplina guerriera. Essi non si arrendevano, essi non volevano la pace. L'allievo fornaio, in tutte le concioni, non faceva che ripetere:
Noi non riconosciamo la marcia su Roma, noi non riconosciamo i trattati e ci appelliamo al popolo. Sono i soli uomini politici seri, mi diceva uno dei suoi medici.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.